Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana e agli spiriti marini, mirante ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, in generare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che li conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. Mando, Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore, la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani e in quella di Maria Santissima, che ora invochiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci in questo primo sabato del mese di aprile nella tua casa per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la Santa Messa vigiliare vespertina della quinta domenica di Quaresima, che vogliamo intenzionare per la guarigione spirituale. Ci ritroviamo ormai a 15 giorni dalla festa di Pasqua, quindi siamo nella dirittura conclusiva della Quaresima, abbiamo ancora 2 settimane, un tempo assai propizio alla conversione, alla guarigione spirituale, alla liberazione dai condizionamenti negativi che in qualche modo impediscono al credente di vivere in pienezza la sua vocazione di figlio di Dio nella libertà. Nel percorso della guarigione spirituale, che tutti in modalità differenti siamo chiamati a fare nel corso della nostra vita, bisogna riconoscere prima di tutto l'importanza della buona volontà e dell'impegno della persona. In secondo luogo, l'importanza fondamentale dell'intervento della grazia di Dio attraverso l'azione dello Spirito Santo. In terzo luogo, l'importanza della mediazione della Chiesa attraverso la preghiera di intercessione, in particolare l'Eucaristia. Quindi, se vogliamo guarire spiritualmente, dobbiamo volerlo, dobbiamo credere che non è opera umana, ma è grazia di Dio, e dobbiamo avere anche l'umiltà di chiedere la mediazione della preghiera della Chiesa, perché la grazia passa attraverso questi canali ordinariamente. Se manca uno di questi 3 fattori, è difficoltoso progredire in un cammino di guarigione spirituale che comunque, nella maggior parte dei casi, progredisce lentamente e ha bisogno quindi di costanza, di pazienza e di continuità. Ci sono delle regole che vanno rispettate, così come in una terapia fisica si debbono osservare, si debbono assumere dei farmaci con la posologia prescritta dal medico. In un percorso di guarigione spirituale bisogna essere scrupolosi nel fare bene quello che ci viene indicato dalla parola di Dio, interpretato dalla Chiesa e da chi ci accompagna spiritualmente. Acclarate queste premesse, vogliamo dare inizio alla nostra celebrazione liturgica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Ora ci sediamo per l'atto penitenziale, che in questa celebrazione si svolge come alcuni che vengono con regolarità sanno, altri magari che la prima volta non lo sanno. E con noi questo momento penitenziale è il primo dei momenti forti di guarigione spirituale di questa celebrazione. E il primo, il secondo è l'ascolto della parola di Dio, il terzo è la Santa Comunione per chi si trova nelle condizioni di poterlo fare bene, e il quarto è la benedizione personale che viene impartita a chi lo desidera al termine della Santa Messa. Quindi questi sono i quattro momenti. Il primo è l'atto penitenziale. In questo momento penitenziale noi siamo invitati a fare una cosa che vi spiego, però prima c'è ancora un'altra osservazione previa che mi ero segnata, che ora avevo saltato. Cari fratelli e sorelle, abbiamo iniziato nel nome della Santissima Trinità quando ci siamo fatti il segno della croce, cioè invocando l'aiuto del Padre, la benedizione del Figlio e la grazia dello Spirito Santo. Non dobbiamo mai dimenticarci che la Santa Trinità ci accompagna nel corso di questa celebrazione liturgica. Noi abbiamo iniziato, ma poi, ecco, viviamo sotto questo sguardo amorevole del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così come siamo permanentemente sotto lo sguardo misericordioso di Dio in qualsiasi momento della nostra vita. Dobbiamo essere sinceri e riconoscere che spesso ce lo dimentichiamo. Se ne fossimo più coscienti, quante cose migliorerebbero nella nostra vita. Dio mi vede, Dio mi sente, Dio mi ama. Quanto saremmo più raccolti e meno dispersivi? Quanto saremmo più gioiosi e meno arrabbiati? Quanto saremmo più grati e quante lamentele faremmo in meno? Ora, possiamo, dopo questa presa di coscienza, che è un richiamo per me fondamentale, perché noi siamo sempre sotto lo sguardo di Dio, ma il nostro sguardo non è tanto rivolto a Dio, è rivolto alle cose. Siamo presi dalle preoccupazioni, delle cose che dobbiamo fare, e di tutto quello che ci circonda. Viviamo fondamentalmente distratti e quindi dobbiamo, almeno quando siamo in chiesa, ecco, apprezzare questa situazione favorevole. Non che le persone non si distragano quando sono a messa, no, succede anche questo, ma almeno prendere coscienza che ci troviamo in un momento di grazia particolare dove possiamo stare un po' più facilmente alla presenza di Dio. Ora, in questo atto penitenziale, ciascuno di noi è invitato a formulare una intenzione di perdono. Perché? Perché nella scrittura c'è scritto che prima bisogna perdonare e poi bisogna chiedere perdono. A noi questo non c'è stato granché insegnato, l'importanza della precedenza del perdonare sul chiedere perdono. C'è una precedenza. Allora noi lo rispettiamo in questo atto penitenziale. Prima perdoniamo. Che cosa perdoniamo? Perdoniamo le persone, le situazioni, situazioni del presente, situazioni del passato, persone vive, persone anche defunte. Noi dobbiamo perdonare. E vedete, se noi, uno dice, ma io perdono nella mia testa. No, ecco, va bene. Guardate, perdonare nella testa è il primo passo. Il secondo è perdonare verbalmente. Il terzo passo è perdonare nella realtà. E guardate, perdonare nella realtà, nella vita, tante volte ci vogliono degli anni. Degli anni uno perdona intenzionalmente, uno può perdonare anche verbalmente, ma esistenzialmente ci vogliono degli anni per perdonare determinate cose. Allora, per questo che noi dedichiamo questo spazio abbastanza ampio di tempo all'atto penitenziale, perché è fondamentale. Noi magari dobbiamo tutte le volte perdonare sempre le stesse situazioni che dopo anni non siamo ancora riusciti a perdonare nella vita. Magari parole, sì, io perdonato, poi nella vita. Allora, quando uno fa la sua intenzione di perdono, tutta l'assemblea si unisce dicendo noi perdoniamo, cioè la persona perdona, ma non è sola. La persona deve sentire, ecco, far parte, membro vivo di questo corpo mistico di Cristo che è la Chiesa. Allora i fratelli, l'assemblea dice noi perdoniamo, ma se la Chiesa perdona, anche Cristo perdona. Perché? Per il semplice fatto che non si può separare il capo dal corpo, e il capo della Chiesa è Cristo, noi siamo il corpo, nel mistero del corpo mistico di Cristo. E allora voi capite, questo mio perdono, che è fatto proprio dalla Chiesa, è fatto proprio da Cristo, ha una efficacia di grazia che non è da poco per favorire una guarigione spirituale. Questo è il primo momento. Quindi io vi consiglierei persino, quando venite a questa celebrazione, di prepararvi un fogliettino con le intenzioni, non è che uno deve fare un discorso, lungo, con le intenzioni di perdono e di pentimento. Perché cosa succede? Succede che magari, e questo è frequente, in questo momento, proprio in questo momento, ci viene un vuoto nella testa, per cui non sappiamo né che cosa perdonare né di che cosa chiedere perdono. Perché? Perché il diavolo fa il suo lavoro, e non lo fa solo fuori della Chiesa, lo fa anche dentro la Chiesa, particolarmente in determinate celebrazioni. Allora, se uno si fa un po' furbo, si scrive Si scrive, ecco, io voglio perdonare questa persona, questa, chiaramente perdoniamo delle persone, delle realtà, ecco, chiediamo perdono a Dio e cerchiamo di non confondere questi due piani. Si perdona qualcuno da cui possiamo pensare, presumere di aver ricevuto del male o che ci crea un problema nella nostra vita, e chiediamo perdono a Dio dei nostri peccati, cercando anche di non essere vaghi, perché dire al Signore: Signore, io ti chiedo perdono di tutti i miei peccati, non significa niente. È come quello che dice: io voglio perdonare tutte le persone che mi hanno fatto del male. Non significa niente. Noi dobbiamo perdonare Tizio, Caio, Sempronio, e dobbiamo chiedere perdono se siamo egoisti, se siamo orgogliosi, se ci arrabbiamo, se siamo ingiusti. Ecco, se i peccati, dobbiamo chiedere perdono per i nostri peccati. Bene, quando noi chiediamo perdono dei nostri peccati, tutta l'assemblea si unisce dicendo: Signore, abbi pietà di noi, perché nel peccato del fratello noi ci riconosciamo. E quindi questo atto penitenziale è anche educativo, perché una persona, sentendo che il fratello, la sorella chiede perdono di qualcosa, dice: ah, ma anch'io, ecco, non è che sia completamente immune da questi problemi. Quindi voi capite quanta grazia viene ricevuta e viene mediata in un atto penitenziale fatto bene, cosa che si dovrebbe fare sempre, però non si fa, e in alcune situazioni come questa lo si fa particolarmente bene. Io desidero perdonare quanti, con i loro atteggiamenti, parole e azioni, suscitano in me una reazione che spesso non sono in grado di controllare. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare tutti quei consacrati e consacrati che il Signore mi ha messo davanti, perché a volte capita che reagiscono in maniera un po' eccessiva, o a volte proprio in maniera indifferente. Voglio perdonare i colleghi di lavoro che ultimamente mi stanno mettendo molto a prova, come anche le persone che ho proprio sotto casa, sono diverse, sono qui da rincare, che anche loro se avessi come si d'accordo, allora vorrei cercare di perdonare. E in particolare voglio perdonare Loredana, Rosalba, Elton.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Mi voglio perdonare i miei suoceri, i miei amici profondi, i miei vicini di casa, Maria, Roberto e me stessa.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mio fratello Paolo, mio ex marito, Rossana, Giuliana, Antonella.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mio padre e mia madre che forse non ho saputo indirizzare quando ero giovane. Voglio perdonare Giuliana, Chiara, Teseni, Tonina, tutti e Don Chiara. E voglio perdonare anche quelle compagnie che inconsapevolmente mi hanno portato in strada sbagliata.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Desidero perdonare Fabio, Francesco, i colleghi di lavoro, Marta, Giulio, Maria e Antonella.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Liliana, Tommaso, Maura, Giorgio e gli suoceri di tutti.
Noi perdoniamo.
Io desidero perdonare tutte quelle persone, soprattutto nel mio ambiente lavorativo, anche mamma, mio fratello e papà, che vivono in essere lo spirito del mondo e l'ingratitudine, ma hanno disteso di rispetto e causandomi grande amarezza e a voglia sconforto.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io volevo perdonare me stesso e i miei genitori.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mia madre e mio padre.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mia cognata, i miei fratelli e le mie sorelle.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i miei figli e mia moglie.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io
noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mio padre, mio figlio e me stessa.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i miei figli, il marito, i miei genitori, i miei nonni, fratelli e materni defunti, i miei soci defunti e le mie sorelle e i miei fratelli.
Noi perdoniamo. Io chiedo perdono per la mia aggressività psicologica e verbale, per ogni forma di violenza, di durezza, di intransigenza, di insufficiente comprensione e misericordia. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi.
Io prima di chiedere perdono voglio ringraziare Gesù per i grandi cambiamenti caratteriali e di atteggiamento in questi anni ho avuto. Tuttavia chiedo perdono per alcuni punti più ostici che sono il pensiero di giudizio, la vanità e un po' la superbia. E questi aspetti non sono difficili, ma continuo finché insomma non
mi sono avviato
questi aspetti.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Io chiedo perdono per la mia rabbia e per la mancanza di fiducia verso il prossimo.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per le mie vittime, per le mie di cuore, per le loro parole e per la mancanza di unità e l'attaccamento anche al passato.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per come mi sono comportato con Marco, per tutte le donne condannate del passato, per i miei fatti di ira che a volte prendono, non riesco a controllare, per la mia scarsa pazienza di mia madre e per il fatto che non ho completamente fiducia.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per i momenti di scoraggiamento, per la mia ira, per i miei giudizi, per il mio orgoglio e per la poca pazienza che ho nei confronti di miei atleti.
Signore, abbi pietà di noi. 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 Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per il perdere di tempo, per il mio duro giudizio contro la tua persona.
Signore, abbi pietà di noi. 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 Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per ogni forma di impietà, di omissione per le cose fatte, per ogni forma di ingiustizia, per tutte le ferite che ho procurato alla mia famiglia, per il tempo che ho sprecato, non usato giustificatamente, per ogni profanazione, soprattutto in Gesù sacramentale, e per ogni disobbedienza.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per i vizi e
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per non aver accettato nella mia vita due persone molto importanti, Chiara e Francesco, e per aver fatto soffrire altre persone. Signore, perdono.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, te lo perdono perché i miei genitori sono favorevoli.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. O Padre, tu vedi nei nostri cuori, tu sai tutto di ciascuno di noi, tu ci conosci meglio di quanto noi stessi ci conosciamo. Ci presentiamo a te in un atteggiamento di pentimento, che è la condizione per poter beneficiare della tua misericordia. Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie. Mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta, che ci ricorda la vacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti di tutti i suoi figli sinceramente pentiti. Potente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio di misericordia, che hai mandato il tuo Figlio unigenito non per condannare, ma per salvare il mondo, perdona ogni nostra colpa, perché rifiorisca nel cuore il canto della gratitudine e della gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroi a un tempo. Essi giacciono morti, ma i più si rialzeranno, si spensero come un lucignolo, sono estinti. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete. Aprirò anche nel deserto una strada e immetterò fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto. Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi. Parola di Dio.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Quando il Signore ristabilì la sorte di
per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede, perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo, dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Parola di Dio.
Si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Le disse, ed ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù disse: neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, come sempre cerchiamo di individuare il messaggio che oggi il Signore ci vuole donare attraverso la sua parola e che ci può aiutare nel nostro percorso di guarigione spirituale. La prima lettura è tratta dal capitolo 43 del libro del profeta Isaia. Sono oracoli prevalentemente di consolazione, raccolti al tempo della fine dell'esilio babilonese. Il profeta, ricordando l'intervento salvifico di Dio al tempo dell'esodo dall'Egitto, preannuncia un analogo intervento di Dio a favore del suo popolo, che si trovava ancora nella cattività babilonese. E per questo dice: non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Quando una persona si trova in una situazione di particolare oppressione o sudditanza da parte dello spirito del male, è facile che, cercando le cause di quello che sta vivendo, consideri prevalentemente il suo passato. Io penso, dico, io sto male perché sto male, allora penso a tante cose più o meno negative che possono essere state presenti nel mio passato, i condizionamenti generazionali, le cose ereditate, le conseguenze dei peccati, le conseguenze, non le cose, le conseguenze dei peccati dei nonni, dei genitori o di altri parenti che possono avere inciso sulla nostra vita, le ferite che una persona può avere subito, gli errori fatti in maniera più o meno consapevole. Questa disanima del passato, se può essere utile in un certo senso per focalizzare certe situazioni o eventi che possono essere correlati a certe conseguenze, c'è stato questo e ne è derivato un po' come conseguenza questo, diventa questo ritornare sul passato, diventa dannoso se la persona continua a pensarci, ripiegandosi su se stessa. Guardate che questo tanta gente lo fa. Lo fa. È frequente che succeda. E è sbagliato. È sbagliato nel senso che è dannoso. La persona non sa che coltivando certi pensieri, ritornando a certe cose, si fa del male, continua a farsi del male. Il pensare a un passato negativo continua a produrre degli effetti negativi sul presente. È il nostro pensare a queste cose. Qui il profeta è chiaro. Non ricordate più le cose passate, dimenticatevele. non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, adesso, guardate al presente. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete, la potenza della grazia di Dio operante nel momento presente. Noi siamo sempre, non tutti, ben inteso, ma alcune persone sono ripiegate sul passato, su quello che è successo. Basta, non bisogna pensarci più, è deleterio, è tossico. Qui abbiamo un comando, un imperativo da parte di Dio. Non pensate più alle cose passate. Ah. Qualcuno potrà dire, ma non si possono dimenticare. Diciamo che non si possono dimenticare da un punto di vista mnemonico, ma si può, con la grazia di Dio, attraverso la dinamica del perdono, con l'aiuto dello Spirito Santo, si può eliminare la connotazione emozionale negativa correlata a eventi del passato. Cioè uno si ricorda una cosa, ma la ricorda come se fosse successa a un'altra persona, non a lei. Cioè, allora uno può dire io sono guarito da una cosa, quando io, pensando a una cosa, non sento più niente, non avverto più. Ecco la rabbia, tanta gente chiede perdono per la rabbia. Guardate che c'è un mare di gente arrabbiata. Perché? Perché a un certo punto io capisco che se una persona mi fa oggi un torto, posso rimanerci male, posso anche arrabbiarmi. Ma nella scrittura c'è scritto non cali il sole sopra la vostra ira. Significa che l'ira noi possiamo anche provarla, ma alla sera dobbiamo eliminarla. Dobbiamo eliminarla. C'è della gente che si portano delle rabbie da 20, 30 anni. E stanno male, certamente, ma Dio non vuole, Dio non vuole. Però noi dobbiamo fare la nostra parte. Se continuiamo a rimuginare, a pensare, a coltivare questi pensieri negativi, non ne usciremo mai da certe situazioni. Poi uno dice, ecco io, la situazione non cambia nella mia vita, lo credo. Ma non è che per colpa del Padre Eterno. Tanti dicono, ma il Padre Eterno non fa, il Padre Eterno non interviene. Ma tu che cosa fai per aiutare il Padre Eterno? Devi fare la tua parte. La tua parte è già non pensare più a i rimpianti. Non, un cristiano non deve avere rimpianti. Non deve avere rimpianti. C'è stato un errore, pazienza. C'è stato un errore. E uno è sempre lì a rimuginare su. Tant'è vero che uno delle cose che fanno più male alle persone è quelle che non si perdonano. È terribile. Se io vado e chiedo perdono al Padre Eterno e il Padre Eterno mi perdona attraverso la mediazione della Chiesa, attraverso il sacramento della riconciliazione, io non ci devo pensare più. Basta. Si dice che Dio ha dimenticato il mio peccato e io devo ricordarlo. E poi vorremmo che il Padre Eterno facesse miracoli, ma siamo noi che dobbiamo cambiare il nostro modo di agire, con la nostra buona volontà, certamente con l'aiuto della grazia di Dio, ma anche con la nostra, ma basta pensare sempre queste cose passate, ecco, 70 anni uno continua a lamentarsi per le cose che gli sono successe a 10 anni, è impossibile, e starà male per sempre una persona. Ah, perché i miei genitori non mi hanno voluto bene, perché non ho ricevuto l'affetto che avrei dovuto. È vero, è tutto vero, però ora sei amato da Dio, sei benedetto da Dio, prima che venissi al mondo, Dio ti ha benedetto con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo, per essere che cosa? Piangente tutta una vita, arrabbiato tutta una vita, non per essere santo e immacolato nell'amore. Ecco la cosa nuova che il Signore vuole, sta creando in questa Quaresima, in questo giorno, oggi, durante questa messa. Ci vuole fare delle persone nuove. Abbiamo ricevuto, sì o no, lo Spirito Santo quando siamo stati battezzati. L'abbiamo ricevuto. Allora, questo Spirito ha agito nella nostra vita o è rimasto chiuso in una cassaforte di cui noi abbiamo perduto anche la chiave? Si tratta di una vera trappola diabolica, questa è una trappola diabolica, mirante a compromettere che cosa? La virtù teologale della speranza, la quale invece gioca un ruolo fondamentale nel percorso della guarigione spirituale. Bisogna focalizzarsi sul presente, sull'aiuto che si può ricevere da Dio attraverso la mediazione della Chiesa, sulla grazia dei sacramenti, dei sacramentali, della preghiera di intercessione dei fratelli, sull'impegno personale che ognuno è chiamato a mettere con tanta buona volontà, sostenuto dalla grazia di Dio. Ecco, bisogna guardare adesso. Cosa posso fare per cambiare la mia vita, per guarire? Devo portarmi questi pesi, questi gravami per tutta la vita. Non dobbiamo mai dimenticare che una delle finalità perseguite dal diavolo è quella di portare le persone alla disperazione. Questo è quello che vuole. Per questo dobbiamo coltivare la speranza, considerare la grazia ricevuta da noi e da altri nella loro vita, considerare gli interventi salvifici di Dio nella storia della salvezza, nella vita di chi ci ha preceduto, nella vita dei santi, e soprattutto fondare la speranza sulla morte e risurrezione di Cristo, attraverso il quale il male è stato sconfitto in radice, anche se continua a condizionare negativamente la vita di tante persone. Il male è stato vinto da Cristo morto e risorto. Non c'è niente da fare. Non ha più niente da fare, se così si può dire. Ha tanto, continua a fare tanto. Perché? Perché noi non esercitiamo la virtù della speranza. Come dovremmo esercitarla? Tanto Gesù ha vinto. Lui è risorto e anche noi risorgeremo. Lui ha offerto la sua vita in espiazione dei peccati del mondo. Allora, ecco, noi abbiamo questa forza, questa grazia, e dobbiamo svilupparla nella nostra vita, se no, sì, ecco, per qualcosa che è successo di negativo nella nostra vita, ci autoleghiamo da noi e il diavolo si frega le mani. Ecco perché lui può agire direttamente, raramente lo fa, agisce sulle altre attraverso le altre persone che ci condizionano negativamente, ma guardate che l'azione più potente, più condizionante che il male fa
è proprio su noi stessi, sulla nostra testa. E lì dobbiamo farci furbi, altrimenti prendiamo la nostra testa, quando siamo a messa la prendiamo, la diciamo: Signore, io immergo la mia testa. Immaginatevi voi che tenete in mano la vostra testa, ecco, la immergete nel sangue di Cristo, ecco, e poi la ritirate su purificata e ve la rimettete a posto. Questa è la potenza dell'Eucaristia, questa è la potenza dello Spirito Santo. Quindi, elemento fondamentale da coltivare la speranza, concentrarsi sul presente e sul futuro senza andare troppo a rinvagare il passato. A riguardo è terapeutico ricordare le esperienze positive, qualcosa di bello che è successo nella nostra vita. Ce ne sono tante, tante cose belle, tanti momenti in cui abbiamo toccato con mano l'intervento misericordioso del Signore, la grazia di Dio. Bisogna ricordare quelle cose lì belle, i momenti di particolare benedizione sperimentati nel passato, come ci suggerisce il Salmo 122, che è il Salmo che abbiamo, che la liturgia ci propone come preghiera responsoriale: grandi cose ha fatto il Signore per noi. Quali sono queste grandi cose? La chiamata all'esistenza non è una grande cosa? La grazia del battesimo non è una grande cosa? La prima comunione, il sacramento della confermazione, tutte le volte che abbiamo ricevuto il sacramento della riconciliazione, che il Signore ci ha perdonato, tutte le volte che abbiamo fatto la Santa Comunione, queste sono le grandi cose che il Signore ha fatto per noi. L'aiuto che possiamo avere sperimentato in situazioni di particolare difficoltà. Dalla seconda lettura, tratta dal capitolo terzo della lettera di San Paolo apostolo ai Filippesi, ricaviamo un'altra preziosa indicazione. Bisogna lasciarsi conquistare da Cristo. Cioè, non fare resistenza al suo amore, non fare resistenza allo Spirito Santo. Questo avviene quando la persona si incontra veramente con Cristo risorto. Qualcuno potrà dire: ma a me non è ancora successo, come mai? Io posso dire che il Signore vuole incontrarsi personalmente con tutti, indipendentemente che siano santi o peccatori. Dal Vangelo traspare chiaramente una predilezione di Cristo per i poveri e i peccatori. Se non mi sono incontrato con Lui fino ad oggi, non dipende da Lui, ma probabilmente dipende da me. Forse c'è un certo timore, quasi una paura delle conseguenze che potrebbe comportare nella vita di una persona questo incontro. Bisogna superare questi ostacoli che sono delle vere e proprie tentazioni, perché il Signore non vuole altro che il nostro massimo bene. Certo, quando uno incontra, quando si verifica questo incontro, la vita di una persona cambia, ma cambia in meglio, non in peggio, in meglio. Paolo parla alla luce della sua personale esperienza. Dice che dopo aver incontrato Cristo sulla via di Damasco, lui ha ritenuto tutto una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo, suo Signore. Cioè tutto quello che poteva avere una certa importanza nella vita di una persona viene relativizzato, e questo è un bene. Quante cose noi diamo una importanza eccessiva. E dal momento che ci incontriamo con Cristo, queste cose non ci dicono più niente, più niente. Diventiamo indifferenti. In questo percorso vengono ad essere eliminati tanti idoli che condizionavano negativamente la vita delle persone. Vengono spezzati dei legami, infrante delle dipendenze. Le persone riacquistano progressivamente la propria libertà. La persona mira a raggiungere la giustizia di Dio basata sulla fede, dice San Paolo. Si tratta di un processo di vera e propria liberazione che passa attraverso l'esperienza della risurrezione a livello spirituale, passa attraverso la comunione alle sofferenze di Cristo, nel farsi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Quindi, quando io mi incontro con Gesù e mi metto alla sua sequela, non posso che far altro che ripercorrere la sua strada. E la sua strada è la strada che conduce al regno della gloria, che passa inevitabilmente attraverso l'esperienza della croce. Se noi vogliamo eliminare la croce dalla nostra vita, ci illudiamo. È la grande illusione del mondo contemporaneo, quello di riuscire a eliminare la croce dalla vita delle persone. Si sbaglia, anzi, noi costruiamo delle croci ancora più grandi. Un percorso di guarigione spirituale è sempre caratterizzato dalla sofferenza, non si scappa. Questa sofferenza va accettata non solo come uno scotto che si deve pagare, ma come un'opportunità che viene offerta alla persona per conformarsi maggiormente alla passione redentrice di Cristo, per purificarsi, per santificarsi e in molti casi per contribuire alla salvezza di familiari o delle persone che possono averci fatto più male. Quindi il Signore può permettere anche questo. Non dimentichiamo che Gesù sulla croce ha pregato il Padre per il perdono dei suoi assassini. Se Cristo viene in noi per opera dello Spirito Santo, noi dobbiamo essere in grado di fare quello che Lui ha fatto. Io ho sentito da tante persone, sono anni che mi impegno in una vita cristiana ordinata, vado a messa tutti i giorni, prego con regolarità, mi confesso con una giusta periodicità, do la decima, rispetto il mio prossimo, cerco di fare del bene a chi mi chiede aiuto. Perché il Signore permette che sia ancora così tribolato, tormentato, in alcuni casi veramente vessato? Domanda che è anche giustificata sotto un certo aspetto. Molte volte si tratta di una domanda a cui non si è in grado di rispondere. In altri casi viene fuori che la persona passa in quella situazione per una permissione di Dio che mira alla salvezza dei figli o dei genitori o di qualche familiare, persino per abbreviare il purgatorio a qualche antenato. Quindi la sofferenza finché si può, giustamente la si cerca di eliminare. Però ci sono delle sofferenze ineliminabili, le quali vanno accettate e offerte in comunione alla passione di Gesù per la salvezza del mondo. Il Signore ci chiama a essere collaboratori della sua opera di salvezza. Non si può fare un autentico percorso di guarigione spirituale se non si entra in una dinamica d'amore interpersonale con Dio e con il prossimo. Ed è questa che libera dal male e dà gloria a Dio. Riflettiamo un po' su quante persone oggi danno gloria al diavolo. Ce ne sono tante persone che danno gloria al diavolo. Dio certamente non vuole che si perdano, ma ha bisogno della nostra collaborazione, della nostra preghiera, dei nostri sacrifici, della nostra sofferenza per salvare il maggior numero di anime. Questo è in sintesi il messaggio della Madonna a Fatima. Pregate, lo diceva a dei bambini di 7, 9, 10 anni, pregate, fate sacrifici per la salvezza dei peccatori, perché meno persone vadano all'inferno. È così. Il brano del Vangelo odierno ci dà due insegnamenti. Il primo è quello di non giudicare mai chi si può trovare in una situazione di peccato anche grave, quindi di non atteggiarsi a giudici come si atteggiano gli scribi e i farisei che hanno condotto la donna colta in flagrante adulterio da Gesù. Questi la giudicavano. Anzi, secondo le prescrizioni della legge, sarebbero stati pronti a lapidarla, perché la legge dice così: noi osserviamo la legge, diamo gloria a Dio uccidendo questa donna. Non si capisce bene perché nella legge di Mosè c'era che la donna doveva essere lapidata, ma l'uomo no. Questo non ho mai capito, ma cioè si può capire da un punto di vista culturale. Ma di fatto così, la donna era condannata, la donna adultera era condannata alla lapidazione. C'è scritto, vale per quel tempo, per grazia di Dio, ora le cose sono cambiate. È venuto Gesù, ecco, vedete, guardate come Gesù fa, e guardate che quelli che hanno portato la donna adultera si credevano di avere un asso nella manica, nel senso dire, ora, se lui dice che bisogna perdonarla, noi possiamo accusarlo di trasgredire la legge di Mosè. Se lui dice di condannarla, sconfessa tutta la sua predicazione che ha fatto qui in quel momento. Quindi dice, qui noi abbiamo, ecco, lo mettiamo nell'angolo. Ci avevano già provato col tributo a Cesare, ma non c'erano riusciti. Ora dice, ora questa è ancora più, non si può scappare da questo vicolo cieco. E invece Gesù li mette a posto, li sistema tutti. Tutti siamo peccatori, ce lo ricorda Gesù con la sua risposta. Chi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Dice, procedete alla lapidazione, però incomincia quello che è senza peccato, sapendo che tutti sono peccatori, che quindi cosa succede? Che l'angelo dice, dalle persone più anziane, più un anziano più è peccatore. Ogni tanto si viene a conoscenza, ancora oggi, ecco, mi è stato segnalato un caso che poi ho mandato per pregare per la buona morte di un bambino di 10 anni. Ecco, vedete, questi sono i santi odierni. Uno dice, che disgrazia, un bambino di 10 anni. Queste sono grazie. Queste creature che nella loro vita magari hanno sofferto soltanto, in 10 anni si sono guadagnati un posto altissimo nel regno dei cieli, perché un bambino a 10 anni grandi peccati non ne ha fatti. Invece ci sono le persone che dicono, io vorrei vivere fino a 95 anni, così accumulano peccati su peccati, e più uno va avanti, e più questo bagaglio diventa pesante. Tant'è vero che certi santi, ecco, sono morti a 20 anni, a 25, a 30, perché avevano bruciato le tappe, erano arrivati a un livello di santità. Quando uno arriva a un certo livello di santità, il Signore dice, basta, me lo prendo subito, prima che faccia qualche cappella. Ecco, me lo prendo, perché è possibile sempre. Ecco, che il santo si perverta, è possibile sempre che il peccatore si converta. Allora noi dobbiamo pregare molto per la buona morte, perché pregando per la buona morte noi che cosa diciamo? Preghiamo che chi è gravato da 90 anni di peccati, ecco, possa dire al Signore, Signore, abbi pietà di me peccatore. Basta questo per non andare all'inferno. Basta questo, però c'è chi non lo dice. Il guai è chi non lo dice. Perché se le persone avessero un po' più coscienza del proprio peccato, allora, vedete, poi qualcuno mi dice, padre Felice sempre insiste con questi peccati, con queste, sembra tutto, sì, però noi, anche una persona che si confessa, ecco, viene assolta dalla colpa, ma rimangono le pene. Uno dice, ma c'è il giubileo, io vado a prendere l'indulgenza plenaria. Bene, meno male che c'è l'indulgenza plenaria, Meno male che l'indulgenza plenaria non è solo quella giubilare, ma quando uno fa, perché tante cose si ignorano, persone ignorano, se uno fa mezz'ora di adorazione eucaristica nelle disposizioni giuste, lucra, cioè beneficia dell'indulgenza plenaria. Guardate che è strano sotto un certo aspetto, perché se uno va a messa, partecipa all'Eucaristia, non beneficia dell'indulgenza plenaria. La partecipazione alla messa, no. Ma mezz'ora di adorazione eucaristica, se ci sono le disposizioni, poi queste disposizioni ottimali non ci sono mai. Per cui questa grazia, ecco, in potenza c'è, ma in atto è molto difficile beneficiarla, perché ci vorrebbe una disposizione, una contrizione, uno dovrebbe passare la mezz'ora davanti all'Eucaristia intanto piangendo, portandosi anche un secchiello, un catino dove fa andare le lacrime, perché sennò poi bagna tutto il pavimento, piangendo propri peccati. Poi ci vorrebbe una disposizione, le disposizioni interiori di amare il Signore, di dire al Signore: Signore, se adesso arriva il musulmano con il machete, io mi faccio tagliare la testa, ecco, per amore tuo. Ecco, quindi voi capite che avere tutte queste disposizioni di pentimento supremo, ecco, di amore supremo al Signore, che sono le condizioni per beneficiare dell'indulgenza plenaria, non è che sia così semplice. Ecco, quindi ci sono queste grazie vengono messe a disposizione dalla Chiesa. Per cui, che cosa? Allora uno come le spia le pene dei suoi peccati, e le spia con la sofferenza, e quindi alla gente, ecco perché poi a un certo punto tante persone anziane non muoiono mai e soffrono, è tutta grazia, perché così si purificano già di qua. E guardate che le sofferenze più grandi che si possono affrontare sulla terra, si dice che non sono paragonabili a quelle del purgatorio. Quindi è meglio stare qui a tribolare che non andare di là, perché di là è più dura. Ma queste cose bisogna, non le dice nessuno. Noi dice Gesù, dice: ah, ma bisogna. Ma io ho sentito persone, un po' di allegria, un po' di speranza. Oh, abbiamo fatto un discorso sulla speranza potentissimo prima. Ma qui non si tratta di terrorizzare le persone, si tratta di mettere le persone di fronte alla verità cristiana, la realtà. Noi ci siamo qua sulla terra per santificarci, non né per diventare ricchi, né per spassarcela o divertirci con i videogiochi. Il Signore ci ha chiamato sulla terra per santificarci, cioè per diventare sempre più somiglianti a Cristo. Allora, quindi non giudichiamo i peccatori, non giudichiamo, perché lo siamo i primi siamo noi a esserlo. Quindi dal momento che lo siamo noi, non giudichiamo gli altri. Lasciamo il giudizio a Dio. È Lui che giudica. Anzi, saranno le persone, come dice San Giovanni nel Vangelo, che si giudicheranno da sole, confrontate con la parola che è Cristo Signore. Ha questo specchio dove uno si vede com'è. È lo stesso messaggio che un'altra parte del Vangelo viene espresso con l'esortazione a non guardare alla pagliuzza che è nell'occhio del prossimo, ma piuttosto alla trave che ci impedisce di vedere bene che è nel nostro occhio. Stesso ragionamento. Il secondo, diciamo, consiglio, esortazione, messaggio che giunge a noi è un forte richiamo alla grazia di guarigione spirituale conferita attraverso il sacramento della riconciliazione, che le persone dovrebbero nella maggior parte dei casi ricevere più frequentemente. Quando Gesù e l'adultera si trovano da soli, Gesù le chiede: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannato?» E lei risponde: «Nessuno, Signore». E Gesù dice: «Neanch'io ti condanno. Va e non peccare più». Gesù non condanna, ma esorta a un radicale cambiamento di vita. Le persone, quando si sentono oppresse, chiedono una preghiera d'esorcismo, che è un sacramentale. In taluni casi le può aiutare, ma la grazia della partecipazione all'Eucaristia, la grazia di una confessione generale ben fatta, io sono certo, portano un frutto maggiore. I sacramenti comunicano una maggiore grazia rispetto ai sacramentali. Un conto è fare la comunione, un conto è mangiare un panino benedetto. Sono due cose completamente diverse. Anche il panino benedetto ci può far bene, ma ci fa infinitamente più bene ricevere Gesù e l'Eucaristia. Ben inteso, nelle disposizioni giuste. Nelle disposizioni giuste. Se le persone ne fossero veramente convinte, non andrebbero in cerca dell'esorcista più carismatico, ma avvalendosi di tutti gli aiuti del Signore progredirebbero più rapidamente verso una completa liberazione e guarigione spirituale. Quindi il messaggio è chiaro: attraverso la parola di Dio, la grazia dei sacramenti, soprattutto attraverso l'apertura del cuore allo Spirito Santo, noi possiamo ricevere tutto il bene di cui abbiamo bisogno, tutto il bene di cui abbiamo bisogno. Tante volte, senza che noi ce ne rendiamo pienamente conto, ecco, preghiamo, diciamo: Signore opera, Signore agisci, eccetera, eccetera, ma teniamo chiusa la porta. Nell'Apocalisse c'è scritto: io sto alla porta e busso. Se qualcuno mi apre, entro e cenerò con lui. Ma dobbiamo aprire questa porta. Se noi la teniamo chiusa, noi possiamo. Ecco. Signore, vieni. E non ci rendiamo conto che quello bussa. Ma tanto noi non apriamo la porta. E se non apriamo la porta, non succede assolutamente niente. Rimaniamo nei nostri peccati. Allora, tutto dipende da noi e tutto dipende da Dio. Ma guardate, sono due cose che non possono essere, non si può, ecco, dire al Signore: fai tutto tu. No. Così come non possiamo presumere, sarebbe un peccato di presunzione, dice: io ci metto con la mia buona volontà, con la mia ascesi, io supero tutte le difficoltà. Scordate. Ci vuole umiltà, bisogna mettersi in ginocchio, bisogna andare davanti all'Eucaristia e dire: Signore, abbi pietà di me, dirglielo, e avere pazienza. Se noi tutto il tempo che passiamo davanti al telefonino lo passassimo davanti all'Eucaristia o davanti al crocifisso, le cose sicuramente cambierebbero nella nostra vita. Ma bisogna farlo, bisogna farlo, bisogna avere questo coraggio, questa forza. Qualcuno dice: io sono debole. Beh, allora chiediamo proprio al Signore: Signore, abbi pietà di me, della mia debolezza, fortifica, donami lo spirito di fortezza. È un dono dello Spirito Santo la fortezza. E guardate, se noi ci abbandonassimo veramente alla grazia di Dio, vedremmo miracoli tutti i giorni. Ieri abbiamo celebrato la commemorazione, siamo in tempo di Quaresima, quindi non ci sono le memorie, abbiamo fatto la commemorazione di San Vincenzo Ferrer, un religioso dominicano, un grandissimo predicatore che ha predicato per tutta l'Europa, vissuto nel 1300, fra la fine del 1300 e il 1400, un'epoca travagliatissima della vita della Chiesa. Figuratevi che a quel tempo c'erano tre papi e non si sapeva chi fosse quello giusto. Ebbene, quest'uomo, pieno di Spirito Santo, aveva, il Signore gli ha dato questo carisma, ecco, quel carisma dei miracoli, carisma dei miracoli. Quando hanno fatto il processo, a quel tempo si faceva in una maniera un po' più semplice di adesso, il processo per la sua beatificazione e canonizzazione, hanno riconosciuto miracoli, 873 miracoli compiuti nell'arco della sua vita, ma poi ogni giorno ne succedeva uno. Quelli sono proprio quelli che avevano le prove, che la Chiesa ha detto: questo è un miracolo. Quest'uomo lasciava fare il Padre Eterno, non aveva un, non era un, una persona. Qui a Genova, è venuto qui a Genova a predicare, e si racconta che lo sentivano parlare, come gli Atti degli Apostoli, come il giorno di Pentecoste, lo sentivano parlare in tutte le lingue, la gente che veniva, che era estranea, straniera, eccetera, ognuno lo sentiva parlare nella sua lingua. Questa è opera dello Spirito Santo. Lui parlava probabilmente in spagnolo, perché era uno spagnolo. A quel tempo lo spagnolo, sì, era già un po' come l'italiano, quelle era in formazione, le lingue delle varie nazionali. Ebbene, lo Spirito Santo, lasciamo la porta aperta allo Spirito Santo. Quando veniamo a prendere la benedizione, diciamo: Signore, fai un po' quello che vuoi della mia vita. Ecco, lasciamo, abbandoniamoci, non facciamo resistenza, e il Signore opererà quello che è il nostro massimo bene. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede con il credo apostolico. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ora ci sediamo, prendiamo il nostro foglietto che dovrebbe essere sulle panche. Se qualcuno è privo di una penna, vi viene messa a disposizione, e facciamo la nostra intenzione offertoriale. Allora, possiamo scrivere così: Padre, nel nome di Gesù, e per intercessione di Maria, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, di San Giuseppe e di San Michele Arcangelo, Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, di San Giuseppe e di San Michele Arcangelo, io ti offro. E mettiamo i nomi delle persone che noi sappiamo essere più bisognose di guarigione spirituale. Perché lo Spirito Santo operi con potenza nella loro vita, perché lo Spirito Santo operi con potenza nella loro vita in vista della loro guarigione spirituale. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, si passa per la raccolta delle intenzioni e delle offerte. Le penne le potete mettere, depositare nello scomparto delle intenzioni.
Vogliamo vivere, Signore.
Ora vi viene dato, a chi non ce l'ha, un cartoncino rosso con l'atto offertoriale, che con questa preghiera noi concludiamo la liturgia della parola. Ce l'avete tutti? E iniziamo la liturgia propriamente eucaristica. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene e per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Dio onnipotente, esaudisci la nostra preghiera e dona ai tuoi fedeli che hai illuminato con gli insegnamenti della fede cristiana di essere purificati dalla forza di questo sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedire il tuo nome, Padre Santo, ricco di misericordia, nel nostro itinerario verso la luce pasquale, sulle orme di Cristo, Maestro e modello dell'umanità riconciliata nell'amore. Tu riapri alla Chiesa la strada dell'Esodo attraverso il deserto quaresimale perché ai piedi della santa montagna, con il cuore contrito e umiliato, prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell'alleanza, convocato per la tua lode nell'ascolto della tua parola e nell'esperienza gioiosa dei tuoi prodigi. Per questi segni di salvezza, insieme agli angeli ministri della tua gloria, proclamiamo nel canto la tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede e dell'amore. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie e questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto, San Vincenzo Ferrere e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti preghiamo in onore dello Spirito Santo, ti preghiamo per la salute di Don Massimo e ti preghiamo per tutte le persone che ti abbiamo offerto sui foglietti. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli Vincenzo, Enrico e Vincenzo, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Nessuno, Signore. Neanch'io ti condanno. Vai d'ora in poi, non peccare più.
Cristo ci custodisca per la vita eterna.
Siamo al canto a pagina 29.
Preghiamo. Dio onnipotente, fa che rimaniamo sempre membra vive di Cristo, noi che comunichiamo al suo corpo e al suo sangue, e di vive regna nei secoli dei secoli. Ora state un attimo seduti per gli avvisi. Intanto, chi non ce l'ha, vi viene consegnato il calendarietto delle celebrazioni ordinarie e particolari del mese di aprile. Poi vi viene consegnato, vi viene consegnata a chi non ce l'ha la busta col frutto della Quaresima, cioè sarebbe il frutto un po' dei sacrifici, delle rinunce che una persona fa nella Quaresima facendo un po' di penitenza, rinunciando a qualcosa di superfluo, e questo frutto viene restituito in occasione della Santa Messa del Giovedì Santo, quella con la quale inizia il Triduo Pasquale, quella che è caratterizzata dal rito della lavanda dei piedi. Quindi alcune persone ce l'hanno già, ecco, questa busta per gran presa volte i sabati scorsi, qualcuno ne è privo, ecco, potete mettere i vostri piccoli o grandi sacrifici, ecco, per direi fare quello che viene consigliato a ogni credente all'inizio della Quaresima. Ecco, le armi della penitenza sono la preghiera, il digiuno e l'elemosina, cioè la carità. Poi ricordo che domenica prossima, cioè sabato prossimo, è il sabato 12 aprile e noi si celebra la messa vigiliare della Domenica delle Palme e nel contempo si celebra la messa, come siamo soliti fare qui, per la guarigione degli infermi con la benedizione personale, questo sabato prossimo. Poi inizia la Settimana Santa, che si conclude con la Pasqua e che è caratterizzata dal Triduo Pasquale. Giovedì Santo è il 17 aprile, e quindi la Santa Messa della Cena del Signore con la lavanda dei piedi, dopo si riporrà il Santissimo Sacramento qui nell'altare della Cappella di Sant'Alberto, dove si potrà anche sostare in adorazione eucaristica quanto si vuole. Venerdì Santo, giorno dopo, alle 15:30 l'inizio della Novena della Divina Misericordia, alle 16 la preghiera mariana, alle 17 la celebrazione, la passione del Signore. Quindi il Venerdì Santo è un giorno aliturgico, non si celebra la Santa Messa perché si commemora la morte e la sepoltura di Cristo, così come il Sabato Santo si ricorda la sepoltura di Cristo, la sua discesa agli inferi, e poi alle 21 c'è la grande veglia pasquale, che chiaramente è il momento più importante dell'anno liturgico. Quindi bisognerebbe, ecco, diciamo che la Chiesa ci invita a prepararci per 40 giorni per vivere bene la veglia pasquale. Poi chiaramente il giorno dopo, la domenica di Pasqua, alle ore 10 c'è la Santa Messa con le lodi. Quindi ci troviamo proprio a un momento molto importante dell'anno liturgico, un tempo di grazia, di particolare grazia, e anche un tempo di grande prova, di grande tentazione, per cui cerchiamo di fare, ecco, di mettercela tutta per fare bene, per fare bene. Poi ricordo che sono disponibili ancora alcune copie del messalino sulla tua parola del mese di marzo e di aprile. Dal momento che siamo ancora all'inizio del mese di aprile, se qualcuno ne fosse privo lo può trovare in fondo da Paolo o da Aldo, e è un aiuto prezioso per vivere bene questo tempo, ecco, questo tempo di ultimo tempo di Quaresima. Poi è già arrivato in anticipo il messalino del mese di maggio e di giugno, per cui c'è ancora del tempo, però è già a disposizione dei fedeli. Ora benediciamo i panini benedetti, che non sono ancora benedetti, che devono essere benedetti, e che con la benedizione, la preghiera della Chiesa, diventano dei sacramentali, cioè dei mezzi, degli alimenti, chiaramente, perché i panini si mangiano, attraverso i quali ci viene veicolata la grazia di Dio. Non trascuriamo i sacramenti, non trascuriamo i sacramentali. Certe persone, per situazioni varie, possono trovarsi nelle condizioni di non poter accedere ai sacramenti, ma di beneficiare dei sacramentali. Allora queste persone fanno bene a utilizzarli, ma anche quelli che si accostano ai sacramenti, soprattutto per essere fortificati, ecco, in questo tempo quaresimale. E per i sacramentali diventano dei mezzi attraverso i quali noi possiamo esercitare la nostra carità spirituale nei confronti del prossimo, cioè persone ammalate, persone anziane, persone che non hanno la possibilità di partecipare a questa celebrazione, possono, ecco, essere raggiunte dalla grazia di Dio attraverso un panino benedetto che viene loro portato. Un ospedale, una casa di riposo, in casa, con le persone che conosciamo, che sappiamo aver bisogno della grazia di Dio. E i sacramentali, l'uso dei sacramentali, pane benedetto, acqua benedetta, sale benedetto, olio benedetto, sono dei mezzi attraverso i quali una persona può fare un percorso che la porta a accogliere i sacramenti nella sua vita, cioè la porta, ad esempio, dopo anni di lontananza dalla fede, alla confessione, la porta alla partecipazione alla messa. E quindi sono cose preziose che non vanno, ecco, sprecate, che vanno adeguatamente valorizzate. Dopo concludiamo la celebrazione eucaristica con la benedizione, dopodiché invocherete lo Spirito Santo su di me, e chi vuole può venire qui nella cappella di Sant'Alberto senza fare confusione, cioè rimanendo tutti nelle panche, venendo i primi che sono davanti e poi gli altri che vengono dietro, vengono nella cappella e ricevono la benedizione personale con l'imposizione delle mani. Ecco che anche questo è un sacramentale, che ci viene dato in questa celebrazione particolare una volta al mese e che noi dobbiamo ricevere a cuore aperto, perché nel Vangelo si dice che il gesto dell'imposizione delle mani era il gesto fatto da Gesù per guarire, per liberare, per poi nella Chiesa, il gesto attraverso il quale veniva comunicato lo Spirito Santo. E allora noi riceveremo una grazia e che dobbiamo accogliere e non fare resistenza, accoglierla col cuore aperto, perché il Signore in quel momento vuole farci sentire in maniera più intensa il suo amore. O Padre, noi invochiamo il tuo Santo Spirito su questi panini, sull'acqua, l'olio, il sale che le persone possono aver portato con loro, perché diventino mediatori della tua grazia in ordine all'accrescimento della fede, della speranza e della carità, al rafforzamento della volontà, al discernimento delle tentazioni, al tenere lontano il male della nostra vita, a progredire in un cammino di conversione, di guarigione spirituale, di liberazione dal male. E la tua santa benedizione scenda su di essi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Benedici, o Signore, il tuo popolo, che attende il dono della tua misericordia e porta a compimento i desideri che tu stesso hai posto nel suo cuore. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace.
Thank you.